Gloria a Dio. Dio è buono. Dai ragazzi, un po' di entusiasmo. Dio è buono. Dio è molto buono. Non è buono così, lui è molto buono. Ringraziamo Dio di essere qui stasera. Quanti sono di Licata? Potete alzare la mano? Quanti sono di Licata? Ok, benvenuti, cioè benvenuto a me, nel senso. Benvenuti a chi viene da fuori in realtà. Chi è che viene da fuori Licata? Ok, da dove venite? Gela. La Gela. Poi? Montallegro. Poi? C'è qualcun altro che viene da qualche altro paese a parte Catania? Eh? Catania, Palermo, vabbè abbiamo. Dalla Francia? Chi che viene dalla Francia? Ma per questa serata non credo. Alleluia. È bello poter essere qui stasera e voglio ringraziare pubblicamente Angelo e Angela per questa organizzazione. Sì, sì. Per l'organizzazione di questo chiamiamolo primo. Unico, primo di una lunga serie, no? Questo è quello che chiaramente è il nostro desiderio, è quello che vediamo, quello che il Signore ci metterà davanti e per quello che capiremo da parte dello Spirito Santo per continuare in questo paese, chissà quello che Dio ci metterà davanti. Voglio leggere qualcosa insieme a voi. Vorrei che apriste la Bibbia insieme a me nel Salmo 23. È uno dei salmi sicuramente più conosciuti della scrittura. Non so, probabilmente qualcuno anche lo conosce a memoria perché è uno dei salmi più citati, più insegnati, su quale si predica maggiormente. Il Salmo 23 è uno dei salmi più citati chiaramente, sia in maniera particolare il primo verso, ma tutto quanto è sicuramente un grande incoraggiamento per ognuno di noi ed è importante che noi leggiamo queste parole stasera non soltanto per la nostra vita. Possiamo pensare che quando Dio parla, che quando si esprime, non solo si esprime verso una persona, ma che lui possa esprimersi, lo possiamo credere, verso un paese, verso una città, verso una nazione intera. Del resto, quando lui parlava ad Israele, non parlava ad una persona, lui parlava ad un popolo e parlava ad una terra, con dei confini ben stabiliti e ben delineati. Salmo 23, è un salmo di Davide, dice così: l'Eterno è il mio pastore. Signora, lei chi è? Lei è la proprietaria qua? Del proprietario? Ok, che il Signore mi faceva sentire qualcosa per lei, poi alla fine vogliamo pregare per lei. Va bene? Che sentivo proprio il Signore vuole fare qualche cosa nella sua vita, il Signore vuole dirle qualche cosa, quindi è inutile, le dico non se ne vada, tanto devi chiudere lei, quindi. Credo che lo Spirito Santo farà qualcosa nella sua vita questa sera. L'Eterno è il mio. Pastore, ma perché non si deve assettare il cane? L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba e mi guida lungo acque riposanti. Egli mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Oh, quanto sarebbe bello se finisse qua il Salmo 23. Purtroppo c'è pure il versetto 4. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. e per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni, per sempre. Ok? Vorrei partire un attimo da un assoluto, che è l'ultimo versetto, le parole scritte nell'ultimo versetto, al versetto 6, dove è scritto per certo. Questa espressione in ebraico è un'espressione molto bella, perché è un'espressione che parla di convinzione, parla di qualcosa che ha a che fare con la nostra franchezza. Quando dichiariamo una cosa con assoluta certezza, e qua Davide poteva dichiarare con assoluta certezza, per certo, sicuramente, non può essere altrimenti. Grazie per l'entusiasmo. Per certo, beni e benignità mi accompagneranno. Oh, mi accompagneranno tutti i giorni. Non la domenica quando andiamo in comunità. Tutti i giorni. Non quando ritiriamo una vincita dal gratta e vinci o dall'Enalotto. Quando capita. Se capita. Ma tutti i giorni. Tutti i giorni. Non soltanto il 27 del mese quando arriva lo stipendio, quando arrivano le provvigioni, o quando arriva insomma qualche cosa sostanziosa. Dice per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni. Io non so che giorno sia oggi per te, non so che tipo di giorno sia oggi per te, cosa stai vivendo, cosa stai passando, quello che sta accadendo nella tua vita, nella tua casa, nel tuo lavoro, nella tua famiglia, ma posso dirti e posso garantirti che anche in questo giorno i beni e le benignità di Dio sono sulla tua vita. Ricordo un giorno quando stavo, a volte racconto questa testimonianza, perché qualcuno magari sta attraversando un momento molto difficile e sta pensando, ma veramente io di sti beni e benignità non ne vedo manco l'ombra, manco da lontano, manco all'orizzonte. E mi ricordo che mi trovavo a Palermo, stavo camminando con la motocicletta, avevo il mio casco per caso, che io camminavo sempre senza casco. Quel giorno chissà perché avevo messo il casco, non lo so, in un attimo di distrazione mi sono messo il casco. E arrivato a un certo punto, io stavo andando ad una, stavo andando ad un appuntamento di lavoro, e arrivato a un certo punto sento forte la voce dello Spirito Santo che mi dice così: lodami. Ma proprio con una voce imperativa, quasi come un comando: lodami. Ed è fu qualcosa di bello, onestamente, non fu qualcosa che mi turbò, fu qualcosa di bello, perché raramente ho sentito Dio che dice a qualcuno: lodami. Io ero tranquillo che stavo camminando nella strada di Palermo e comincio a cantare con quel casco, sapete, rimbombava la voce, e il Signore mi diceva più forte, più convinto. E io non riuscivo a capire il perché. Ma fatto sta che arrivato a un certo punto veramente la mia lode non usciva semplicemente dalla bocca, ma partiva proprio dal cuore. In quel casco non riuscivo più a stare, mi intronavo le orecchie, ma non cantavo nella mia mente, proprio cantavo, sai, il casco ti viene, la bocca faceva, e cantavo strano, ma stava partendo proprio dal cuore, ed era una cosa straordinaria. Mi fermavo al semaforo, dal casco si quelli che mi guardavano così, e io lodavo e cantavo, scatta il verde e parto con la mia moto. Dopo 100 metri stavo camminando, superando alcune macchine, ero nella mia corsia, arrivato a un certo punto una macchina, senza neanche mettere la freccia, svolta a sinistra e mi taglia la strada. Io non riesco a frenare, io vado a sbattere contro quella macchina e faccio un volo. Mi ricordo che avevo un piumino d'oca della Sisley comprato qualche mese prima, era un piumino lungo fino quasi alla...
Era un piumino.
E mi ricordo che feci un volo, atterrai sull'asfalto e mi feci non so quanti metri per terra. La prima cosa che pensai non era il piumino! E mi fermai a 10 centimetri da una macchina che stava venendo in senso contrario. E mi ricordo che mi alzai, la prima cosa che feci è toccare le gambe, le costole, tutto tranquillo, pensai, non oso guardare il mio piumino. Guardare il piumino, mi levai il casco, era intatto, neanche un graffio. Guardai indietro, c'era la persona che era uscita dalla macchina, che era preoccupatissima, la moto mia davanti, semidistrutta. E io non mi feci niente. E mi ricordo che andai a prendere quella moto meschina, che ero innamorato di quella moto, che si era rientrata tutta la forcella, si era storta la ruota davanti, e con fatica la spinsi verso il marciapiede, mi ricordo, la misi sul cavalletto e mi appoggiai al muro. E mentre tutti mi guardavano, io continuavo a pensare, ho detto, è meno male che ti stavo lodando. E io ho detto a Dio, non me la devi spiegare questa cosa, perché non la riesco a capire. Scusa, tu mi hai chiesto di lodarti, io ti stavo lodando con tutto il cuore e mi fa fare l'incidente. E subito la voce di Dio mi parlò e mi disse, immagina cosa sarebbe successo se non mi avessi lodato. E in quel momento io mi ricordo, sapete quelle parole che arrivano da parte di Dio che ti fanno uno studio biblico in 5 secondi? Tu hai chiaro alcuni concetti della scrittura, alcuni versetti che non avevi capito, arrivato a un certo punto con quella parola è come un puzzle che comincia a dare forma a tutto. E quella parola dallo Spirito mi fece comprendere un principio che non ho mai più dimenticato, che ci sono cose nella nostra vita che devono accadere, nelle quali Dio ti prepara ad affrontare. Quanti di noi vorremmo evitare la valle dell'ombra della morte? Tutti! Ma perché non fossi buono stare sempre a giacere nei pascoli di tenera erba lungo le acque riposanti, sì o no? A mangiare, tanta risa a testa, beh, mangi, vivi, fai quello che devi fare, risa a testa, beh, come stai? Bene. Dio è buono, amen. È bello fare la vita da pecora. Però una parola per te questa sera. Non c'è valle in cui tu entri nella quale Dio non abbia preparato una via d'uscita. Perché il tuo destino non è nella valle dell'ombra della morte, il tuo destino è nei pascoli di tenera erba. A volte siamo abituati così a stare, così tanto a stare nella valle dell'ombra della morte, che pensiamo che i pascoli di tenera erba sia l'eccezione e non la regola. Voglio che tu sappia che la regola per la tua vita non è la valle dell'ombra della morte, ma sono pascoli di tenera erba, acque riposanti e sentieri di giustizia. Perché? Perché l'Eterno è il tuo pastore. E lui ha deciso e ha dichiarato nella tua vita che non ti farà mancare mai niente. Forse c'è qualcosa che ti manca in questo momento, però voglio farti vedere alcune cose. Non farò molto tardi, chiaramente entro le 3 andiamo a casa. No signora, non si preoccupa, poi ne mangiamo una pizza. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte non temerei alcun male, perché tu sei con me. Perché il Salmo 23, che parla del pastore, che parla delle pecore, ci parla anche di una valle dell'ombra della morte? Perché ci parla al versetto 5 di nemici? Se questo è il Salmo del pastore, se questo è il salmo del pascolo, se questo è il salmo delle pecore, del gregge del Signore, perché ci parla di un luogo tremendo e ci parla di nemici? Davide conosceva molto bene questo stile di vita, perché lui per 17 anni ha fatto questa vita. Fino all'età di 17-18 anni lui pascolava il gregge di suo padre Isai. fin quando non fu chiamato a corte dal re Saul per essere il suo menestrello preferito. Il pastore guida le pecore e fa in modo che non manchi mai del pascolo di tenera erba, perché l'erba tenera è un sostegno straordinario per la vita delle pecore. Di questo vivono e di questo devono continuare a vivere. Ma la vita è fatta di stagioni, e ci sono stagioni in cui i verdeggianti pascoli finiscono, e il pastore, per garantire la vita alle pecore, deve guidare le pecore verso un altro pascolo, verso un altro luogo dove c'è erba buona da mangiare e acque limpide da bere. E in questo passaggio, in questa transizione, a volte capita che il pastore deve guidare le pecore verso luoghi o attraverso dei luoghi attraverso il quale le pecore non vorrebbero mai passare. E ci chiediamo a volte il perché di alcune cose che non capiamo nella nostra vita. Ci sono delle situazioni che noi passiamo, che noi non comprendiamo, e a volte gridiamo a Dio, piangiamo, chiediamo il perché, 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 mi è capitato? Perché questo? Perché proprio a me? Vi è mai capitato di dire a Dio perché proprio a me? Perché non a quella persona che è peggiore di me? Quante volte ci siamo confrontati con altre persone e diciamo, ma quella persona che invece fa cose brutte, pare che tutte le cose gli vadano bene, perché proprio a me? E non riusciamo a capire. E a volte proprio in questo processo noi non riusciamo ad ascoltare e a sentire la voce di Dio nella nostra vita. E allora le pecore passano per questo luogo che è la valle dell'ombra della morte, che in Israele è un luogo veramente che esiste, è un luogo geografico, non è un'invenzione di Davide per dare una forma poetica o per descrivere un momento buio, era realmente un posto di Israele. E in questo posto, ci dicono gli esperti, ci sono rovi, pietre appuntite e situazioni tremende attraverso le quali ci sono dei viali attraverso i quali è molto difficile passare per le pecore, e il pastore, come è scritto in Giovanni al capitolo 10, va davanti alle pecore, non sta dietro. Il pastore va davanti, dice qua, e quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte non temerei alcun male, perché tu sei con me e il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Quante volte abbiamo sentito predicazioni, insegnamenti sul bastone e la verga di Dio. Hai sbagliato? La verga di Dio è su di te. Hai peccato? Arriverà un colpo di bastone sulla tua testa. A volte noi non riusciamo veramente a comprendere il motivo per il quale certe persone usano il nome di Dio semplicemente, o la figura di Dio, per terrorizzare le persone. Come può una pecora essere terrorizzata dal proprio pastore? Come può una pecora aspettarsi un colpo di bastone o un colpo di verga, mentre è chiaro ed è talmente evidente che il pastore non userà mai la verga e il bastone contro le pecore, ma a favore delle pecore? Perché se la pecora si trova attraverso e cammina attraverso la valle dell'ombra della morte, non è colpa della pecora, ma è responsabilità del pastore. E spiegheremo questo. Non sto dicendo che Dio ha il piacere di farti soffrire. La verga veniva utilizzata, parliamo un attimo del bastone. Il bastone è un pezzo di legno molto alto, voi sapete, nei quadri viene dipinto questo bastone con la sommità a forma di U, a forma di uncino. A cosa serve questo bastone? Questo bastone serve per aprire la via in mezzo ai rovi, per aprire la strada alle pecore, In alcuni casi addirittura questo uncino veniva usato per strappare i rovi dalla strada, ma in altri momenti il bastone del pastore veniva utilizzato per tirare le pecore da una situazione molto pericolosa. Alcune pecore, non so se voi sapete, le pecore hanno una vista corta, non riescono a vedere oltre i 4-5 metri, alcune non riescono a vedere neanche oltre i 3 metri, e qualcuno dice che le pecore siano miopi, soffrono di miopia, ma proprio sono così, hanno la vista corta, e nel momento in cui cominciano a mangiare non riescono a vedere se perdono la strada, e molto spesso si parla della pecora smarrita. Perché? Perché mangiando, lei pensa solo a mangiare. E arrivato a un certo punto si trova, si smarrisce, non capisce dove si trova. Alza la testa e poi continua a mangiare. E il pastore di tanto in tanto manda i cani per far rientrare le pecore, ma ci sono situazioni dove neanche i cani riescono ad andare. Allora il pastore deve andare, e ci sono momenti in cui le pecore arrivano in un dirupo dove stanno letteralmente per cadere nel burrone, per suicidarsi in maniera involontaria, e il bastone del pastore serve per prendere, per afferrare la pecora da qualunque parte del loro corpo, non ha importanza, per tirarla indietro e metterla in salvo. Forse c'è qualcuno stasera che deve essere preso in extremis dal bastone del pastore per fare letteralmente, per salvare la tua vita e tirare la tua vita e tirarti fuori da una determinata circostanza e da una determinata situazione. E non importa, come si suole dire in ebraico antico, un gaglio. Cioè, dove prendo, l'importante è salvare la pecora. Il tuo bastone mi consola, perché io so che in qualunque situazione potrò trovarmi, il tuo bastone mi raggiungerà. Non per darmi un colpo in testa, ma per afferrarmi in qualunque luogo io possa trovarmi, io so che tu mi raggiungerai. La verga del pastore non serviva per fare male alle pecore, ma molto spesso nella verga veniva inserito un chiodo lungo, almeno 10 centimetri, e questa verga veniva utilizzata contro le bestie feroci che si avvicinavano, i lupi, i leoni, le iene, che venivano a distruggere, venivano a sbranare le pecore, e quando il pastore si accorgeva, il pastore era il primo difensore del suo gregge. E c'erano situazioni particolari dove le pecore dovevano passare, e dove a volte questo sembrava quasi un luogo di un agguato, dove si appostavano i lupi, dove si appostavano le belve feroci per andare ad affondare il loro fendente sul gregge, per andare a prendere, a rapire i piccolini, e là era il pastore attento con la verga pronto a difendere il suo gregge. Oh, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano, e voglio dirti che in qualunque situazione tu possa trovarti, il tuo Dio si prenderà cura di te. Amen. Il tuo Padre Celeste ti difenderà da ogni attacco del nemico nella tua vita. Amen. Perché lui sa quello che tu stai vivendo. La valle dell'ombra della morte è un luogo attraverso il quale il pastore faceva passare il gregge, faceva passare le sue pecore. Perché? Perché alla fine di quella valle c'erano altri pascoli con altra tenera erba, pronti per dare da mangiare e per riempire lo stomaco delle pecore. Ed è importante che noi comprendiamo che non c'è niente che succeda per caso nella nostra vita. A volte attraversiamo dei momenti difficili dove pensiamo che questi momenti difficili distruggeranno la nostra vita per sempre. Ci sono situazioni che noi viviamo dove pensiamo che i sogni di Dio non si possono più adempiere, dove tu pensi che addirittura la situazione attraverso la quale stai passando è destinata ad ucciderti e a seppellirti. E voglio incoraggiarti in questo giorno, perché sembra che anche nella valle dell'ombra della morte tu scoprirai dei nuovi nemici che non hai mai conosciuto prima. Quando tutto va bene, quando tutte le cose sono buone, tutti sono bravi. Quando hai soldi, tutti ti stanno accanto. Quando tu sei famoso, quando tutti ti vogliono bene, quando tutte le persone, quando tu sei una benedizione, in un modo o in un altro, hai tante persone che ti stanno accanto. Appena arriva il momento di difficoltà, è lì che tu ti renderai conto realmente di chi sono le persone che realmente ti amano. È vero o no? Quando hai soldi, tutti sono accanto a te. Quando hai un momento di difficoltà economica, la ti renderai conto di chi realmente ti amava o di chi realmente ti usava. Io lo posso dire per la mia vita. Nel momento in cui andava tutto a gonfie vele, tante persone accanto, nel momento in cui ci sono stati momenti di serie difficoltà, lì ho visto realmente chi era accanto a me semplicemente perché voleva, perché realmente avevo un desiderio di lavorare o di stabilire dei rapporti sinceri e onesti, o chi erano le persone semplicemente che volevano utilizzare un nome o utilizzare un talento. Nella valle dell'ombra della morte ti rendi veramente conto delle persone che ti amano, delle persone che ti stimano. Ed è in quel momento, nella valle dell'ombra della morte, dove tu ti rendi conto che hai dei nuovi nemici. Guardate il verso 5. Tu apparecchi davanti a me la mensa. Il versetto 5 è l'uscita dalla valle dell'ombra della morte. Persone con le quali avevi mangiato e condiviso tutto della tua vita, riscopri che sono persone che non erano molto affidabili e sono lì alla mensa con te. Posso dirti una cosa? Se lasci che Dio opera nella tua vita, sarai tu a dare da mangiare ai tuoi nemici. Cosa dice Gesù? Ama. Cosa dice Gesù? Ama i tuoi nemici. Fai del bene a coloro che ti fanno del male. Benedici chi ti maledice. E prega per coloro che ti maltrattano e ti perseguitano. Ed è straordinario. Perché la più grande vendetta che Dio ti dà è la possibilità di servire il tuo nemico. A volte vorremmo che Dio li allontanasse da noi. È vero o no? Cristiano sì, cretino no. Vero? Siamo chiamati ad amare i nostri amici, ma non farci a stare sempre sotto come zerbino. No, Dio te li farà trattare da re. La Bibbia dice che tu sei un re e un sacerdote. Dillo alla persona accanto a te, tu sei un re o una regina. Sei una donna accanto a te, diglielo, sei un re o una regina. C'è un anello lì che vedo, che forma ha? Forma di corona. Dillo alla persona accanto a te, tu non sei normale. E non sei chiamato a vivere in maniera normale. Tu apparecchi davanti a me una mensa in presenza dei miei, in presenza dei miei, ed è proprio lì che Dio unge il tuo capo con olio e fa traboccare la tua coppa. Dite amen. Ed è proprio lì che lui ti fa mangiare. Ed è proprio lì che lui ti fa bere. Ed è proprio lì che lui ti onora con la sua presenza. Tu apparecchi davanti a me una mensa in presenza dei miei nemici. Se leggete il salmo prima, il salmo 22, salmo di Davide, uno dei salmi più profetici, perché parla di Gesù quando viene tradito da Giuda. Disse: tu, amico mio, che condividevi con me i momenti più intimi, mangiavamo insieme, bevevamo insieme, e hai alzato il tuo calcagno verso di me. Pensate un attimo a Gesù, all'ultima cena, quando Gesù lava i piedi di Giuda. Ricordate in Giovanni 13? Gesù lava i piedi a Giuda. Se ero in Sicilia, avevo giù a lavare i piedi. Ci sparavano. È vero o no? In Sicilia? Se tu sai che quella persona sta per tradirti, gli lavi i piedi con la benzina e poi addome in Bosforo. Oh, mi è sbagliato, è scappato. No, Gesù lava i piedi a colui che lo sta per tradire. Gesù addirittura dà da mangiare prima di tutti a Giuda. E poi continuiamo a fare i sermoni e gli studi biblici su chi si deve accostare alla cena del Signore, su chi è degno e chi non è degno, ancora queste storie. Gesù ha dato da mangiare all'ultima cena, il primo di tutti fu proprio Giuda, e fu proprio Giuda che lui lavò i suoi piedi. Tu apparecchi davanti a me una mensa in presenza dei miei nemici. Forse la situazione nella quale tu ti stai trovando, la valle attraverso la quale tu ti stai trovando, è proprio a causa di qualcuno che ti ha fatto del male. Forse a causa di qualcuno che ti ha tradito. Forse a causa di qualcuno che doveva comportarsi in un modo e si è comportato in un altro. Voglio dirti una cosa. Questa è una cosa che abbiamo imparato negli ultimi 2 anni. Quando tu chiedi a Dio di vendicarti, sappi che Dio si prenderà a cuore la tua causa e che Lui ti difenderà. Ma voglio che tu sappia una cosa: il tuo nemico non sarà mai il suo nemico. Perché se Dio chiede a te di amare i tuoi nemici, quanto più lo farà Lui? Qualcuno può dire amen? Lui si prenderà cura della tua causa. Ma voglio che tu sappia una cosa: quello che tu reputi il tuo nemico non sarà il suo nemico. Lui non si schiererà a tuo favore e contro qualcuno. Perché quella persona che è contro di te è amata da Dio. Può anche non piacere quello che ti sto dicendo, ma se colui che ti dice ama il tuo nemico non fa prima di tutto lui la cosa che ti chiede di fare, allora lui non è Dio. I tuoi nemici non sono i suoi nemici. Sono nemici per te, ma non per lui. Lui ama. Lui è amore. E il suo amore non dipende da noi. Quanti sono grati a Dio per questo? Sapete, nel 2009 Dio cominciò a sconvolgere la mia vita rivelandomi la sua grazia. Fu qualcosa che portò una rivoluzione incredibile e immensa. E tutto questo anche grazie al fatto che la mia vita doveva passare attraverso situazioni non belle e non facili. E ringrazio Dio, perché io non sarei qui oggi, non sarei neanche in vita, se non avessi ricevuto la rivelazione dell'amore incondizionato di Dio, della grazia di Dio. L'ho potuta sperimentare nella mia vita. Ma quando Lui cominciò a parlarmi nel 2009, mi ricordo, in una maniera totalmente nuova, e Lui cominciò a dirmi questo: io non ti amo e non ti benedico per quello che tu fai, io ti benedico perché ti amo E il mio amore per te non dipende da te. Io non ti amo per quello che tu fai, io ti amo perché io sono amore. E questo fu per me una... cominciò a rivoluzionare tutto il Vangelo che avevo creduto fino a quel momento, basato un poco sulla grazia e anche un po' sulla legge. Avevo mescolato le cose e non riuscivo ancora a capire determinate cose. Ma quando Dio cominciò a sconvolgere la mia vita con la rivelazione della grazia, io ho dovuto rinunciare a tutto quello che avevo imparato in 25 anni e metterlo di lato e ricominciare da capo e dire a Lui, chiedere a Lui: insegnami a leggere e a capire realmente chi tu sei. E ho fatto l'esperienza di Giobbe. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Amen. Alleluia. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici, tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. Significa che Dio molto spesso ti farà mangiare con persone che magari tu non gradiresti, o persone che si riveleranno proprio a tavola, proprio a tavola, proprio nei momenti di più grande intimità. Persone che pensavi che potevano essere vicino a te, situazioni che tu pensavi che erano preparate magari per il tuo bene, manipolate per il tuo male. E voglio che tu sappia che questa parola stasera non è per metterti contro qualcuno, ma per insegnare te, insegnare me, tutti noi, che niente sfugge al suo controllo e che noi possiamo superare ogni circostanza e possiamo perdonare ogni persona che ci ha fatto del male e continuare a vivere con l'amore di Dio nel nostro cuore e regnare in questa vita attraverso la grazia di Dio. Alleluia, perché non esiste qualcosa che possa accadere nella tua vita che possa infangare il tuo cuore o sporcare il tuo cuore al punto tale che tu possa arrivare a un punto di dire: no, non ce la faccio, non posso stare con quella persona, no, non posso gestire questa situazione. Colui che è in te è più grande di qualunque circostanza che tu possa vivere e Lui ti insegna ad amare, ti insegna a perdonare, ti insegna a trattare le persone con grazia. Perché? Perché grazia è stata fatta a te e grazia dovrai dare ad altri. Non c'è scampo e non c'è via d'uscita. Grazia è stata fatta nella tua vita e grazia dovrai dare alle persone che ne avranno bisogno. Non puoi prendere la grazia per te e non darla ad altri. Non puoi prenderti il perdono per te e non dare il perdono ad altri. Perché? Questa è una legge di vita. Con la stessa misericordia che è stata fatta a te, falla ad altri. E Dio ti aiuterà, così come è successo a Giuseppe, vi ricordate? E voglio andare verso la conclusione. Giuseppe fu venduto dai suoi fratelli, aveva 17 anni, entrò nella terra d'Egitto come schiavo, come servo, e dopo 13 anni divenne l'uomo più potente di quello stato. Amen? E non solo, ma ricoprì una posizione attraverso la quale lui doveva e poteva dare da mangiare a tutte le nazioni circonvicine. E arrivò il momento in cui lui dovette dare da mangiare a coloro che l'avevano venduto, i suoi fratelli. E non è altro che la storia di Gesù. Giuseppe fu mandato da suo padre per andare alla ricerca dei suoi fratelli. Gesù è stato mandato da Dio, nostro Padre, per venire alla ricerca di un'umanità lontana, corrotta e sviata. E cosa hanno fatto con Gesù? Lo hanno venduto come uno schiavo. Giuda ha venduto Gesù per 30 denari. Nella legge di Mosè, 30 denari era il prezzo di uno schiavo. giorni dalla sua morte lui è risorto dalla morte, e da quel giorno lui continua a servire i suoi nemici, così come è scritto in Matteo al capitolo 5: Dio fa sorgere il sole sui buoni e sui malvagi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. E Gesù ha detto: dovete fare così per essere figli del Padre vostro. Amen. Fai sorgere il sole, fai sorgere il tuo sole e fai scendere la tua pioggia. Significa sii magnanimo e sii generoso con chi ti fa del male e con chi secondo te non merita. Quanti oggi sono grati a Dio che prima di conoscere il suo amore Dio li trattava con amore? Dai, quanti si ricordano come era la nostra propria vita prima di conoscere la grazia di Dio? Quanti se lo ricordano? Quanti possono dire insieme a me stasera: prima di conoscere il suo amore, la sua grazia, il suo perdono, la sua misericordia, quante volte Dio ti ha protetto? Quante volte Dio ti ha guarito? Quante volte Dio ti ha parlato? Quante volte Dio si è servito di te? Dai, quante volte? E poi quando lo hai conosciuto, quando sei arrivato a lui, hai potuto dire: ora capisco quel giorno, ora comprendo quella volta, me, ora capisco. Chi era che mi ha salvato? Chi è che mi ha liberato da quella situazione? Chi è che mi ha protetto? Chi è che ha provveduto per me? E oggi, in virtù di questa rivelazione meravigliosa, puoi dire: grazie a Dio, Dio sta continuando a versare la sua grazia e la sua misericordia sopra coloro che non lo conoscono. E qual è il nostro compito? Quello di far comprendere alle persone che se anche non lo merito, Dio li sta amando in maniera meravigliosa. Perché? Perché ancora una volta lui sta cercando la pecora smarrita da riportare a casa. Amen. Perché lui è il pastore dell'umanità intera. Lui non è il pastore semplicemente di quelli che vanno in chiesa. Per favore, ascoltate questa parola. Lui non è il pastore degli evangelici. Lui non è il pastore dei cattolici. Posso osare un po' di più? Lui non è il pastore dei cristiani. Dio pasce l'umanità intera. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, gli abitanti e tutto ciò che è dentro. Non c'è una persona sulla faccia della terra che non appartenga a lui. Non esiste una persona sulla faccia della terra che non appartenga a lui. E quando noi riusciamo a vedere Dio in questo modo, come un padre meraviglioso che cura i suoi figli in ogni parte della terra, riusciremo a vedere il modo in cui lui opera e il modo in cui lui tratta le persone, perché lui desidera ancora benedire le persone. Lui usa ancora il bastone e la verga non contro le sue pecore, ma a favore delle sue pecore. E il suo bastone e la sua verga ci consolano, non ci terrorizzano, ci consolano. Sono una consolazione per noi, perché io so che se anche in un momento di difficoltà io mi pigliano, si dice qua, e mi pigliano i 5 minuti, come si dice qua alle case? No? Mi pigliano i 5 minuti e sono sulla tangenziale, pigliano i 5 minuti e piglio la prima uscita e dico al Signore: dammi un'ora di permesso. Voglio fare un manicomio, voglio fare un macello, c'è qualcuno che ti sta trattando male, Signore, dammi 5 minuti di permesso, vado, lo ammazzo e torno. E mi è capitato in un momento di grande difficoltà economica, e dici: Signore, dammi un'ora di permesso, vado a fare una rapina, poi ti do la decima, non ti preoccupare, però dammi un'ora di permesso. Vado a svaleggiare una banca, rapo qualche banco, faccio qualche cosa. ruba ai ricchi per dare ai poveri, però poi provvederò per la tua opera. Vi è mai capitato qualche pensiero di questo? Io so che il suo bastone, in qualunque situazione io possa trovarmi, mi aggancia. A volte mi aggancia in posti dove fa pure male, ma grazie a Dio mi aggancia e mi riporta sulla retta via, mi riporta all'interno del gregge. Il Signore dice: un estenuto, a volte sento questo bastone che si infila qua. A volte sto andando, mi prende per la gamba. Dio dice: dove stai andando? Enecca, ci penso io, non ti preoccupare. Tu pensa a mangiare, ai tuoi nemici ci penso io. Tu pensa a mangiare, pensa a bere, tu pensa a essere rilassato, ti rugni un poco l'occhio, a così ti acquieti, ti calmi un pochettino, beviti un poco di vino, così ti rallegri il cuore pure. Ai tuoi nemici ci penso io. Ah, non è meraviglioso il nostro Padre Celeste? Ah? Alleluia, alziamoci in piedi, dai. Alziamoci in piedi. Il Signore deve venire qua, lei. Venga qua, venga qua. Angelo è Angelo, andate a prendere la signora. Voi state accanto a lei, dai. Sentite, dovete stare accanto a lei. Alleluia. Stiamo un attimo nella presenza di Dio, stiamo per terminare questa serata. Stiamo un attimo con Lui. Alleluia.
Yeah.
alla tua presenza. Amor.